ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti.
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti.
30 giugno 2011, siamo arrivati alla fine anche di questo mese, che caldo così non si era mai visto, anzi sì, però dai, ha fatto abbastanza caldo. Oggi ci sono ancora io, purtroppo per voi, però con me c'è anche Enrico, purtroppo per voi.
Grazie, benvenuti a tutti.
E infine c'è il regista più matto che abbiamo, cioè Alessandro Albertoni.
Eila!
Sono genuino e non sono chic, sono solo un figo perché sono un freak. Non ti vedo.
Sa perché decide di salutare sempre così, forse è il tuo modo per manifestarti al pubblico, non importa, ce lo spiegherai magari la prossima settimana. Cominciamo subito dando i nostri contatti in maniera veloce. Che ne dice Rico, parti tu con Facebook?
Ok, allora facciamoci questa facebookata, andiamo a cercarci la fanpage di Radio Bue, non il profilo Radio Bue Padova, perché siamo arrivati al limite di amicicui, quindi
siamo pieni
e non possiamo più accettare le richieste di amicicizia, però possiamo accettare le richieste di mi piacete un sacco, quindi fanpage Radio Bue.
Oppure potete scriverci in chat, che vi compare quando aprite la nostra homepage, oppure la solita mail, che è diretta a chiocciolaradiobue.it. Tanto Enrico Bassi la leggerà un
vero,
giorno.
Verissimo, giuro.
Lo giuri?
Passo tutte le vacanze solo ed esclusivamente a leggere diretta a chiocciolaradiobue.it. Ma tra l'altro è vero, sai perché? Perché è la mail dei concorsi per i biglietti, quindi me le cucco tutte.
Sì, mi sa che proprio ti tocca quest'anno. Comunque, prima di cominciare, facciamo un breve sommario, giusto per farvi capire cosa vi aspetta in questa mezz'ora più informativa del panorama di Radio Bue. Iniziamo con l'intervista per Antonio Rizzato, che ci parlerà del teatro in lingua straniera. Continuiamo poi con Adriano Marin, che ci dirà un po' questa nuovo elettrodomestico che cambierà un po',
esatto,
speriamo che ci cambi un po' la vita.
Un'innovazione, non nel campo universitario, nel campo privato, però una super innovazione. E poi finiamo con l'appuntamento del giovedì con Giovanni Chioldine, che è responsabile del consulter dell'Università di Padova, che per salutarci, è stato con noi tutta la stagione, ci racconterà in un vademecum un po' così cosa fa lo studente universitario anche in ferie.
E saltiamo a pie pari nella prima notizia che dobbiamo darvi oggi. Parliamo infatti del Festival di Teatro in Lingua Straniera. Purtroppo è già iniziato il 25 giugno, però continuerà fino al 6 e 7 luglio, quindi diciamo che ancora siete ancora in tempo per recuperare se non siete ancora andati. Per parlarcene abbiamo al microfoni Pier Antonio Rizzato. Pronto?
Sì, pronto, sono.
Pronto e benvenuto.
Ciao. Ciao, grazie a voi.
Allora, noi stiamo un po' introducendo cos'è questo festival, sì, di teatro in lingua straniera, ma forse è meglio se lo fai tu perché ne sai un po' di più di noi.
Allora, il Festival di Teatro in Lingua Straniera è un festival che in qualche modo ormai ha più di dieci anni di vita, perché nasce nel 1997 grazie a, come dire, l'intuizione da parte di Fiona Dazier, che in questo momento è docente, allora non era ancora docente dell'Università di Padova, di inglese. Lei era lettrice perché è lingua madre in inglese, e ha questa intuizione e si rivolge a noi come Teatro Popolare di Ricerca, Centro Universitario Teatrale, per fare un laboratorio in lingua inglese. Noi al momento restiamo un attimo un po' basiti, diciamo, proviamo questa avventura. Tra l'altro con noi collaborava a quel tempo Andrea Pennacchi, che insomma molti conoscono, un ottimissimo e grandissimo attore padovano, che si stava laureando in lingua inglese. Insomma, iniziamo questa avventura nel 97 Poi subito dopo si aggiunge anche il teatro in lingua spagnola, perché dopo il primo spettacolo in lingua inglese è andato benissimo, anche gli spagnoli dicono che caspita, anche noi. E da lì inizia questa avventura meravigliosa di studenti che ogni anno arrivano da noi, si preparano per 7-8 mesi di lavoro, sia per quanto riguarda la tecnica della recitazione, e poi iniziano a lavorare sulla messa in scena di uno spettacolo in lingua straniera. Da 2 anni, tra l'altro, abbiamo aggiunto anche il tedesco, quindi abbiamo inglese, spagnolo e tedesco. Quindi, insomma, è un bel impegno, ma per i ragazzi è estremamente fondamentale, anche perché poi negli anni abbiamo non solo avuto occasione di dare l'opportunità a ragazzi di fare la tesi di laurea, di laurearsi quindi sullo spettacolo, sulle metodologie, sono usciti studi estremamente importanti sull'uso del teatro come veicolo per imparare meglio una lingua straniera. E quindi a questo punto l'università, naturalmente i dipartimenti di lingue e letterature anglo-germaniche slave e naturalmente di lingue romanze hanno in qualche modo sposato questa iniziativa, aiutandoci ogni anno, dandoci l'opportunità di avere docenti, lettori lingua madre, eccetera, che danno una mano ai ragazzi per quanto riguarda la lingua. E tra l'altro il laboratorio a fine dell'anno dà l'opportunità anche di avere pochi crediti, ma insomma 3 crediti, e quindi vuol dire che comunque è riconosciuto anche come strumento essenziale per la formazione.
Pier Antonio, per quanto riguarda le 2 serate del 27 e 28 giugno, come sono andate? Qual è stato il riscontro del pubblico?
Allora, la 27 e 28 giugno è andata benissimo, noi siamo ancora gasati da queste 2 serate, lo spettacolo in lingua inglese che era The Knight of the Burning Pestle, il cavaliere dal pestello bruciante, opera estremamente divertente del 1600 di un autore inglese, Beaumont, è andata molto bene, abbiamo avuto più di 100 spettatori, insomma, è stata un'avventura molto, molto divertente, è piaciuto tantissimo, molta gente, e speriamo di replicare con questa sera e domani sera che abbiamo il gruppo in lingua spagnola, che presenta invece un lavoro un po' particolare, perché diciamo così, il testo è stato trascritto direttamente da due docenti, che sono Giovanni Cara e Gabriele Bizzarri, che insegnano appunto all'università lingua spagnola, e i quali hanno, Giovanni ha lavorato su un prologo e un epilogo tratto da Cervantes, e mentre la parte centrale l'abbiamo liberamente ispirata a questo grande letterato che è Mario Vargas Llosa, che è insomma il premio Nobel per la letteratura, e quindi siamo ispirati a un suo romanzo.
Invece la settimana prossima, precisamente il 6-7 luglio, ci sarà il momento dei tedeschi, giusto?
Sì, il 6-7 luglio è il momento dei tedeschi. Io sono particolarmente affezionato al testo che metteremo in scena, perché è il Woyzeck di Büchner, un testo che tutti considerano estremamente complicato e anche un po' noioso, invece in realtà io lo trovo meraviglioso. È citato da grandissimi autori, tra l'altro Bob Wilson, che è un grandissimo regista americano, ne ha fatto una versione stupenda, meravigliosa. Io ho visto quella versione lì e mi sono innamorato di quel testo, e quando quest'anno abbiamo pensato cosa mettere in scena, io ho, come dire, molto molto spinto sul mettere in scena il Woyzeck, perché lo trovo invece un testo che offre opportunità anche di essere riletto in maniera divertente, e però mantenendo una scrittura e un carattere estremamente interessanti e importanti, insomma.
Pier Antonio, tu prima hai nominato il TPR, ovvero il Teatro Popolare di Ricerca. Vuoi dirci brevemente chi siete, cosa fate e soprattutto come si fa a entrare a far parte?
Sì, allora il Teatro Popolare di Ricerca è nato come gruppo sperimentale, uno dei primi gruppi sperimentali nel Veneto e in Italia, è nato nel 1964 lavorando appunto su testi di ricerca sperimentale, poi negli anni 70 diventa centro universitario teatrale come emanazione degli studenti. Negli anni 70 appunto nascono i primi centri universitari che poi si divulgheranno poi in tutta Italia e diventano estremamente importanti perché partecipano poi a tutta una serie di festival a livello internazionale. Il TPR è uno di questi, parte da Padova grazie a Lorenzo Rizzato e quindi poi comincia a partecipare a tantissimi festival a livello internazionale. Adesso da diversi anni abbiamo una convenzione con l'università e collaboriamo non solo con i dipartimenti quindi di lingue ma anche con il dipartimento di spettacolo, con il dance, con cui ad esempio l'anno scorso abbiamo collaborato per un bellissimo convegno in ricordo del professor Artioli, e quest'anno poi insomma a novembre e dicembre ci saranno un'altra serie di iniziative che facciamo in collaborazione appunto con il dipartimento. Per collaborare in realtà è molto semplice, basta contattarci, venire da noi siamo estremamente aperti, abbiamo studenti che vengono a fare il tirocinio, abbiamo studenti che vengono a studiare per fare le tesi di laurea, abbiamo una biblioteca molto rifornita che insomma può essere consultata e quindi basta contattarci semplicemente, noi siamo estremamente aperti e disponibili
anche attraverso il sito www.teatropopolare.org. Pier Antonio, noi ti ringraziamo e in bocca
grazie
al lupo per le prossime serate, facci
grazie.
Sapere
grazie mille, grazie a voi, in bocca al lupo anche a voi, grazie.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. E quando andrò sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao.
Benissimo, questo era il super Franco Battiato con Insieme a te non ci sto più. Ci siamo ascoltati volentieri questo pezzo d'estate che è insomma un po' malinconico, però dai, ci sta a controbilancia quest'area di felicità che ci dà il caldo e il sole. Io volevo dare le ultime due annotazioni nell'argomento del blocco precedente. Se andate sulla nostra Turbo Chat in home page troverete i due link, il primo è l'evento del Festival di Teatro di Ricerca, il secondo è direttamente il sito del Teatro Popolare. Adesso cambiamo completamente argomento.
Eh sì, infatti, come abbiamo parlato qualche settimana fa, per essere più esatti, quando c'è stato il referendum, abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di fitodepurazione, di quanto sia importante salvaguardare questo bene che purtroppo è... non è infinito, diciamolo.
Esatto, soprattutto poi è uno dei beni più importanti. Noi siamo fatti all'80% d'acqua e mi viene da dire, se qualcuno ce la fa pagare, cosa devo pagarmi da solo?
Infatti sarebbe
una domanda un po' strana.
Un po' strana come domanda.
Comunque, a proposito di acqua, noi stiamo per parlare di un progetto di ricerca, innovazione, che è venuto fuori non in ambito universitario questa volta, ma in ambito privato, e abbiamo al nostro microfono il dottor Adriano Marin, che è l'amministratore delegato di Cross Technology, inventore di Wow, Wonderful Water.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Bue.
Grazie.
Volevo chiederle, innanzitutto spieghiamo un attimo che cos'è questa innovazione che appunto si chiama Wow, Wonderful Water.
Si tratta di un depuratore che è in grado di depurare qualsiasi tipo di acqua, scarico industriale, fognatura o qualsiasi tipo di prodotto, di sottoprodotto che contenga acqua all'interno senza alcun filtro.
Benissimo, com'è nata questa idea? Perché io so che ha una storia un po' particolare dietro questo Wow, Wonderful Water.
È stata un'idea che avevo fin dai tempi di liceo, ho avuto tempo, possibilità e voglia di svilupparla recentemente all'interno della Cross Technology di cui sono socio amministratore delegato. È stato un progetto a cui abbiamo lavorato per circa 4 anni, un processo, un metodo che noi abbiamo anche brevettato nel 2009, poi trasformato in brevetto internazionale nel 2010, e l'abbiamo sviluppato lavorando giorno e notte, sebbene questo non fosse il nostro core business, il nostro lavoro che facciamo durante tutto il giorno. Quindi abbiamo dedicato tutto noi stessi a cercare di sviluppare questa, passatemi il termine, pazza idea di sviluppare un depuratore di acqua senza alcun filtro. Alla fine, dopo anni di ricerche, siamo riusciti a trovare il metodo e abbiamo brevettato un metodo che non ha precedenti, non ha assolutamente nessuna letteratura precedente, quindi è innovativo e nessuno ha mai fatto qualcosa del genere prima di noi.
Quali sono appunto le innovazioni che presenta il progetto dal punto di vista della depurazione? Insomma, dove può sbaragliare, fra virgolette, la concorrenza il progetto Wow?
Noi abbiamo fatto un ARCH test in febbraio, abbiamo depurato un'acqua prodotta in laboratorio con livelli di contaminazione centinaia o migliaia o decine di volte superiore a quelli che sono i limiti di scarico delle acque industriali, e abbiamo fatto questo test per capire i limiti di questa macchina fino a dove potessimo arrivare. Il risultato del test è stato che noi riusciamo ad abbattere qualsiasi sistema precedente, ordini di grandezza a seconda dei contaminanti 10, 100, 1000, 10.000, 1 milione di volte superiore a seconda dei contaminanti rispetto a qualsiasi altro sistema attualmente esistente. E la cosa non è finita qui, nel senso che quello che abbiamo potuto misurare è quello che abbiamo effettivamente potuto provare, ma il metodo potrebbe dare ulteriori sviluppi e potrebbe dare ulteriori caratteristiche aggiuntive e migliorative. Può depurare qualsiasi tipo di acqua e non ha solo un'applicazione di tipo noi estraiamo, in poche parole, acqua in mezzo ai contaminanti e lasciamo i contaminanti all'interno della macchina, e sono rimovibili facilmente tramite un kit e quindi non ha bisogno di alcun filtro. Ha applicazioni industriali nel mondo chimico, nel mondo delle raffinerie, nel mondo della depurazione di acque contaminate con qualsiasi tipo di contaminante, ripeto qualsiasi, e ha una teoria fisico-chimica che la sostiene, da noi inventata, dimostra anche dal punto di vista teorico come il funzionamento che noi abbiamo adottato sia praticabile e sia stabile.
Benissimo, io volevo chiederle come ultima cosa, io so che il percorso che ha fatto questo progetto è stato un percorso particolare, perché la sua intenzione è quello di lanciarlo nel mercato con dei prezzi, dei costi e diciamo un ricavo economico che sia
di livello, l'abbiamo definito prima, umanitario. Ci può spiegare questo concetto? Perché so che è stata una lunga strada arrivare a questo punto.
Sì, fin dall'inizio noi ci siamo, abbiamo avuto questa idea fissa non soltanto di provare il metodo che funzionasse contro ogni parere di chi fa questo tipo di macchine depuratore di acqua. Abbiamo cercato di dimostrare una cosa assolutamente nuova e per fare questo ci siamo posti un obiettivo, l'obiettivo di avere una macchina ad un costo bassissimo. Cosa vuol dire? La macchina deve avere un costo industriale per permettere un prezzo di vendita che sia pagabile dalla povera gente, dalle famiglie del terzo mondo. Un prezzo tipo un frigorifero di qualsiasi marca, e questo consente di avere prezzi di depuratori per uso familiare che sono 5, 6, 10 volte inferiore ai prezzi attualmente di mercato dei depuratori in commercio, che peraltro non lavorano con tutti i contaminanti e che hanno performance, caratteristiche di abbattimento dei contaminanti molto al di sotto delle nostre. Quindi noi ci siamo posti in obiettivo di fare un progetto industriale che potesse dare del lavoro a della gente, potesse vendere a un prezzo accettabile, pagabile, senza speculazioni. In questo senso ci siamo posti questo progetto umanitario, nel senso che potesse avere uno scopo non speculativo unicamente di guadagno, ma poter permettere da una parte la realizzazione di un sogno delle famiglie di poter avere acqua pulita a casa e dall'altro di quello di poter dar lavoro della gente. Il prezzo è assolutamente incomparabile rispetto agli altri, parliamo di 300 euro al prezzo di vendita al cliente finale, 350 a seconda delle versioni, e quindi parliamo di una cosa che assolutamente nel mercato in questo momento non si trova.
Benissimo.
Ci siamo posti questo obiettivo e abbiamo cercato di coinvolgere un'organizzazione umanitaria internazionale, Rotary International, attraverso il quale cercheremo di trovare un investitore che ci possa dare una mano a sviluppare questo progetto con questa idea di base.
Benissimo, che è un'idea assolutamente meritevole, insomma un prodotto che ha degli ottimi risultati e dei prezzi contenuti, quindi può fare il bene comune, visto che l'acqua è un bene comune. Io la ringrazio, le chiedo solamente due coordinate su internet per i nostri ascoltatori, il sito, la pagina fan, e poi dobbiamo salutarci assolutamente.
Sì, voi trovate tutti i nostri dati, test report, sul sito www.wowwater.ws. La pagina di Facebook è Wow Wonderful Water su Facebook.
Benissimo, allora noi andiamo a cliccare rabbiosamente mi piace e aspettiamo l'evoluzione di questo progetto che verrà presentato a Tel Aviv in Israele martedì 5 luglio all'Israel Trade and Fair Center Convention per il Clean Tech 2011, cioè quella diciamo così fiera internazionale di nuove innovazioni nell'ambito
Silicon Valley israeliana dell'acqua.
Esatto. Benissimo, dottor Marino, io la ringrazio, complimenti per l'idea, per il progetto, acqua come bene comune, questo è un altro tassello. Arrivederci e in bocca al lupo per tutto.
Buona giornata a tutti.
Caro Enrico, tu gli hai chiesto qual è l'elemento che può sbagliare la concorrenza. Mi sa che lui un po' l'ha detto alla fine, quello è il fatto che costerà poco. Insomma.
Costa poco, non ha filtri, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto il concetto, ci è piaciuto molto il concetto. Un industriale che cerca di fare un prodotto che alla fine faccia il bene di tutti e non solo delle tasche di qualcuno.
Anche perché se continuiamo così la nostra terra diverrà un vero e proprio deserto.
Appunto, come dice Sting.
Desert Rose di Sting, che sta uguale.
Vero.
uguale davvero. Comunque noi siamo prontissimi per partire e darvi un vero e proprio vademecum dell'estate, tutto ciò che gli studenti non si devono dimenticare di fare anche se sono in vacanza.
Giusto.
Pronto Giovanni?
Eccoci qui, tutto o quasi tutto, perché
quasi
sai
tutto.
Dire tutto
è impossibile.
È impossibile.
Allora lascerei la parola a te e dici pure quello che bisogna assolutamente ricordare.
Ma allora, regola numero uno, tenere d'occhio il sito, perché più avanti ci saranno gli aggiornamenti, nel senso che le offerte didattiche, i bandi nuovi non sono ancora caricati, quindi si tratta di aspettare ancora credo un paio di settimane ad occhio e croce. Comunque tenere sempre d'occhio i siti, sia per chi si deve iscrivere, sia per chi è già iscritto deve fare delle procedure tipo cambio di corso, passaggio e altre cose. Le scadenze più interessanti, ve le infilo tutte una dietro l'altra, ma ripeto, poi c'è sempre modo di trovarli in internet o di fare un colpo di telefono a noi,
certo.
Sono queste. Dal 25 luglio aprono le prematricolazioni online, cosa utile per chi si deve iscrivere o comunque per chi è già iscritto ma magari vuole cambiare corso di laurea, deve farsi un test ammissione, eccetera. Attendere sempre che escano gli avvisi di ammissione, leggere tassativamente gli avvisi per l'ammissione. Ricordarsi che in agosto scade il bando alloggi, per chi è già iscritto scade il 12 di agosto, per chi è matricola scade il 6 di settembre, comunque fra fine agosto e inizio settembre, occhio nel sito dell'ESU al bando alloggi. Occhio al fatto che il 30 settembre è una data fatidica, perché non è solo il passaggio fra un anno accademico e l'altro, ma anche questa data, appunto perché è un passaggio, racchiude in sé una serie di scadenze. Le dico un po' di corsa, sono queste: la domanda di sospensione degli studi, la domanda di borsa di studio, la domanda di collaborazione part-time, le famose 150 ore, la domanda di iscrizione in regime di studio a tempo parziale, cioè mi iscrivo e in parole povere spalmo un anno in due, cioè l'elenco dei corsi che lo consentono, eccetera, online. E poi dopo di questo si passa a novembre come scadenze diciamo più importanti, per cui la domanda di studente lavoratore, esonero parziale per studente lavoratore e la presentazione dell'ISE, se non già presentata per altri motivi tipo borsa, la presentazione dell'ISE per la riduzione delle tasse. Queste che ho detto così di corsissima sono le scadenze più importanti che bene o male interessano un po' tutti. Vale sempre questo discorso, informarsi, non andare avanti per sentito dire, perché mi ha detto l'amico, che gliel'ha detto il collega, che gliel'ha detto non si sa più chi, che bisogna fare una cosa che non esiste magari, e se non si è sicuri guardare online o telefonarci, informarsi, andare allo sportello, perché poi quando è passata la scadenza c'è ben poco da fare, quindi è meglio stare attenti.
Eh sì, sono d'accordo. Comunque ricordatevi anche che bisogna studiare, perché gli esami non si passano da soli.
Sì, già. Beh, no, io mi ero fermato a delle scadenze puramente burocratiche. È ovvio che al di là di tutta questa sfilza di scadenze la roba più importante è studiare, ma l'avevo dato per scontato.
Giovanni, noi ti ringraziamo, ti diamo l'appuntamento alla prossima stagione, dato che oggi è l'ultima puntata ufficiale delle 3+2 e la settimana prossima ci sarà una puntata un po' così di reunion, però insomma non avremo bisogno dei tuoi consigli proprio perché faremo un po' di festa.
Bene, buone feste e buone vacanze a tutti.
A te, grazie di essere stato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Sei un grande professionista, però vedi, lei è ancora troppo identificata con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
E come vi ho anticipato poco fa, questa è l'ultima puntata, caro Enrico, sei stato testimone dell'ultima puntata del 3+2, della prima stagione del 3+2, erede del vecchio più programma informativo universitario. E niente, l'appuntamento sarà per il prossimo anno, però la settimana prossima, precisamente giovedì, faremo una puntata con tutti i conduttori, una puntata un po' particolare, insomma un festone, detto proprio.
Belle, sono le cose che mi piacciono di più, i festoni radiofonici dove senti solo quello che succede e vorresti essere lì a vedere che cavolo succede.
Ma si può anche essere attaccati alla webcam, perché
giusto,
noi ce l'avremo, saremo tutti qui un po' affollato, speriamo che il condizionatore funzioni, perché se no
io do l'ultimissima cavolata importante, quindi non troppo cavolata. Andate sulla turbocettina, tutte le cose di cui abbiamo parlato in questa puntata del 3+2 le abbiamo anche linkate lì.
Che bello, sei proprio professionale.
Siamo 2.0, ragazzi.
Sì, sì.
Come Bud Spencer, cambio sesso come un transgender, ho tempo sul mio sequencer. Occhio alle chiappe, lasciati andare, l'arma letale sta strumentale.
con la testa copiata.
Beh, io volevo salutare tutti gli ascoltatori e soprattutto salutare due colonne del 3PV che sono Alessandro in regia,
Eila,
e Elisa Speronello qui con me.
E io saluto voi e l'appuntamento è quindi per giovedì prossimo.
Sì, è finita, addio, ti ringrazio.
Non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti, non ti sento, sto troppo avanti, non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro.
Represent the hip-hop, yeah. Represent, yeah, yeah.
In molti vanno avanti, spinti da venti divanti. Altri emulanti Annibale con gli elefanti. Lenti, lenti, passano le Alpi, ma trovano il gelo della gente sugli spalti. Tanti tirano dritto, stanchi, lungo il tragitto, scuola del disco, chi studia con profitto si deprime i banchi e dovrebbe stare zitto. Piotta, dammi una botta, sta marmitta si è rotta, ormai mi sta abbandonando qua. Chi non mi vede pensa di stare al comando, ma quando sto dietro è perché sto doppiando.
Insieme a me, sai che un motivo c'è, non chiedermi perché, sono sempre avanti a te, mi muovo come se stanotte fossi il re, sto sempre avanti a te, la 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 la.
Non ti vedo, sto troppo avanti, non ti sento, sto troppo avanti, non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti, non ti sento, sto troppo avanti, non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti,
non posso più tornare indietro, sai che c'è, che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti.
Che io sto troppo avanti, quindi non posso più tornare indietro.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.